Ladies and gentlemen, Andrew Harvey.
Dodecafonica. Benvenuti ad una nuova puntata di Dodecafonica.
Yeah.
E vai! Oggi dedicheremo la puntata alla musica elettronica. Io definirei il genere più sperimentale, forse, che utilizza come strumento principale il computer.
Pensa a te
quanto
la
siamo avanti.
La musica elettronica. Questa sconosciuta.
Il futuro.
No, perché poi penserà la gente che è musica elettronica quella che vai a ascoltare nei rave. No,
assolutamente. È una definizione un po' semplice quella che ho dato, però va bene per farvi avere un'idea. Avremo una puntata molto ricca oggi, infatti parleremo, adesso ho paura di dire la pronuncia, però va bene, Karlheinz Stockhausen, ho detto bene? Uno dei maggiori compositori
del bene?
Detto bene?
Abbastanza, Karlheinz Stockhausen.
Non sono tedesca, quindi...
No, manco io.
Che tra l'altro è uno dei maggiori compositori del Novecento.
Tra l'altro, cosa un po' così.
Una cosa
incidentalmente
piccola.
Gli capita di essere.
È il miglior compositore di musica elettronica di sempre, magari. Poi parleremo anche della musica elettronica in Italia con la figura di Luciano Berio. E poi avremo uno dei maggiori compositori di musica elettronica vivente, ovvero Luigi Ceccarelli. Poi altre rubriche, come sempre Barocco e Roll. Oggi sono con Massimo Cervini, come solito, tanto ormai sta sempre qua con noi. E altra gente.
Ma cosa vuoi? Sembra che mi sono imbucato.
Paolo,
ho invitato io il titolo di questa trasmissione, ma cosa vuoi?
No, era per dirti che è ora di cambiare aria.
Ah sì, vabbè, vediamo cosa succederà. Comunque, Milena, oggi sì, ci sono io con te, ma non ci sono proprio solo io, perché c'è anche con me, accanto a me anzi, Francesco Di Maggio, di cui adesso a brevissimo sentirete la voce tipo con un ciao.
Ciao.
Hai visto? È bravissimo a dire ciao. È una delle sue principali
caratteristiche. È
qui apposta. E avremo anche invece... Alessia Damiani, di cui ascolteremo un pezzo, e anche lei ci fa ascoltare il suo caratteristico ciao.
Ciao.
Visto, fantastici. Allora, Milena, si diceva che oggi si parla di musica elettronica contemporanea, però non quella che pensano alcuni nostri ascoltatori, quelli più discotecari, quelli
no.
più impasticcati. No. Roba seria. E quindi, come dicevamo, uno dei compositori più importanti ovviamente va affrontato all'interno della musica contemporanea. E quindi, come si diceva, Karlheinz Stockhausen.
Non è che è molto diversa dalla mia la tua pronuncia, eh? Tu che
no,
fai sempre quello che
vabbè,
sa.
Vabbè, senti, allora io fammi dire un po' come mi va di fare. Comunque, non è solo uno dei compositori più importanti, è anche uno dei più stravaganti, però è un tipetto tutto a modo suo. Comunque, tedesco, come un po' il nome lascia intendere,
sì, vagamente.
Però tedesco come soprattutto come ogni rispettabile compositore, perché insomma sono tutti tedeschi questi, e oltre ad essere tutti tedeschi hanno anche tutti quanti un'infanzia difficile, difficilissima.
È un requisito fondamentale,
esatto.
Per fare
sarà
il compositore.
Per questo che non siamo dei grandi compositori noi.
No, infatti.
Tu hai avuto un'infanzia difficile, ma io non particolarmente, devo dire.
No.
Vedi quando ogni tanto dici i genitori mi hanno trattato bene, ormai mi trattavate male forse.
Così diventavi come Stockhausen.
Esatto. Ecco la pronuncia che è tornata quella
Stockhausen.
Di prima. Comunque, la madre del piccolo e povero Karlheinz fu ricoverata in manicomio, poi perse un fratello, studiò in uno di quei collegi dove la gente è cattiva, insomma sembra, come dicevamo, che per essere liberi artisti qui bisogna soffrire nella propria vita, o almeno insomma nella propria infanzia. Però, insomma, un po' forse in parte per riprendersi da questa terribile
questa
esistenza completamente devastata dalle circostanze, si dice che fosse, più che si dice, mi sa che lo era,
un
gran Latin lover, insomma, quindi anche in questo era un tipo piuttosto artistico. Ma insomma, vabbè, adesso siamo lasciati andare alcune cavolate
al gossip,
però in realtà stiamo parlando davvero, noi facciamo sempre così, buttiamo là, parliamo di gente con dei cervelli cosmici come se fossero dei mongoloidi, però in realtà hanno dei cervelli cosmici.
Sì.
Insomma, era una personalità molto eclettica, è stato, come dicevamo, uno dei grandi compositori del Novecento, ma è stato anche direttore di orchestra, scusate.
Dai, che ce la fai.
La dislessia mi ha colto. È stato un didatta, è stato uno scrittore, è stato direttore artistico, ha fatto un po' di tutto. Si può, possiamo anche considerarlo un grande rivoluzionario del Novecento, perché è uno di quelli più radicali nel distaccarsi dalla musica tradizionale e inventa anche le nuove tecniche o le sviluppa, insomma è stato tra i più grandi insieme a Pierre Boulez, insieme al nostro Schwarz Schönberg, che in realtà si chiamerebbe Schönberg, ma l'avrete visto qualcuno di voi montato il suo faccione sul corpo di Schwarzenegger. Insomma, qui tu in scaletta mi scrivi spiegazioni a musica seriale, ma io adesso non è che ne abbia proprio
voglia. Ma perché lo devi dire? Perché così, lo devi dire?
Perché mi piace svelare un po' il velo di Maya.
No, perché devi parlare male di me. Che
no,
diverso.
Non è vero, non voglio parlare male di te, anzi sei una donna splendida, lo sappiamo tutti.
Piove fuori.
Comunque, insomma, ha inventato nuove forme di notazione musicale, è stato un, come dicevamo, un pioniere della musica elettronica, insomma, ha fatto un po' di tutto. Però adesso io parlo da 3 ore, non vedo perché.
E adesso parlo io, quindi taci, Massimo. No, scherzo, ma vorremmo farvi ascoltare un pezzo, come sempre, che fa parte di una raccolta più ampia di 19 pezzi chiamata Klavierstück.
Klavierstück,
nemmeno quello ho detto bene. Insomma, pezzi per pianoforte.
Esatto. L'opera l'ho voluta fare difficile, ma
sì, in realtà era pezzi per pianoforte. L'opera è divisa in diverse sezioni e diciamo che la prima parte, che ne so, comprende 4 pezzi, poi 3, 6, eccetera. E il progetto di Stockhausen in realtà era di comporne 21, poi alla fine si fermò a 19, forse perché si era un po' stufato, non
ma
lo so.
Sì, la critica dirà: ah beh, perché dietro il 19 troveranno una questione numerologica e
giocatelo all'otto, no?
Spaziale dietro al fatto che ne ha fatti solo 19. Secondo noi si era rotto le balle.
Sì, effettivamente, sì, potrebbe essere. Tra l'altro, dal pezzo 15 fino al 19 sono tutti pezzi per musica elettronica o sintetizzatore.
E quindi si era già capito che cominciava un po' a rompere.
Siamo
le
arrivati all'estremo.
Esatto.
Oggi vi vorremmo far ascoltare un estratto di Klavierstück 16, che è stato scritto nel 1997 per pianoforte, sintetizzatore e musica elettronica.
E praticamente nel 97 nella musica contemporanea, come dire l'altro ieri.
Sì, praticamente sì. Poi il pezzo può essere sia per piano sia per sintetizzatore o entrambi insieme, insomma un po' libero, però c'è sempre un solo esecutore. Quindi buon ascolto con Klavierstück 16
di Karlheinz
Stockhausen.
Thank you.
dodecafonica.
Ah ragazzi, adesso sì, possiamo inaugurare, per me è un momento di grandissima emozione, perché questo è il primo dei piccoli short che ha creato appunto Andrew Harvey, che è uno dei nostri grandi mentori,
uno dei nostri papà,
padri putativi, e insomma ne ha fatti tanti di questi piccoli short, ascolterete che meraviglia è stato in grado di creare. Comunque sentite in sottofondo le note dell'overture
finale,
non ci sbagliamo, del Guglielmo Tell di Rossini, perché vogliamo dire un po' di cazzate, quindi ovvio. Inauguriamo una rubrica che si chiama Per Ora aneddotica in musica, poi vedremo se si chiamerà anche ora così la prossima volta.
No,
non lo
aspetta,
sappiamo.
Alessia, che dicevi tu?
Musicuriosità,
dai, più
musicuriosità, può darsi che sarà quello, può darsi che sarà altro, oppure lanciamo un sondaggio a cui risponderanno 0 persone.
Chiamate a casa, il numero è no.
Vabbè. No, non lo facciamo. Comunque, allora, sì, in sostanza facciamo in maniera un pochino più organizzata quello che facciamo solitamente, ovvero raccontarvi un po' di quello che è successo la musica contemporanea in modo leggero, e in questo caso molto leggero,
ovviamente non serio come potete immaginare.
Allora dai, cominciate con il primo, perché sto sempre
che a parlare, che è pure il mio preferito, va bene. Il compositore d'avanguardia John Cage era famoso per la produzione di opere eclettiche con l'inclusione di elementi musicali come statica, rumori di tutti i giorni, borbottii e il silenzio. Qualsiasi cosa nelle vicinanze di Cage sarebbe diventato uno strumento musicale. Infatti in una occasione Cage ha attaccato un microfono a un cactus ignaro e l'ha suonato. Sa che dolore.
Sì, ma infatti, cioè, un po' anche per il cactus, chissà cosa è venuto fuori. Vabbè, comunque.
Oddio.
Andiamo avanti. Allora, durante l'esecuzione di un brano orchestrale di Anton Webern, che adesso potremmo stare a dire, ma non lo stiamo a dire, un bambino di 11 anni si strinse addosso al padre dicendo: papà, ho paura. Poverino.
Musica contemporanea.
Esatto. Segno evidente che la comunicazione era scattata. Adesso sta a vedere se tra gli scopi della musica, almeno di quella contemporanea, c'è anche quello di far paura ai bravi bambini, e secondo me la risposta è sì.
Sì, sì, assolutamente.
Lo vuoi dire te l'ultimo
ma
aneddoto?
Sì, dai, perché no? Uno su Wagner, un amico andò a trovare Rossini e gli trovò sul piano la partitura del Tannhäuser capovolta. Gli chiese spiegazioni e il nostro disse: boh, ho provato a suonarla da dritta, ma non ci si poteva fare nulla. L'ho girata e va parecchio meglio.
E beh, ma quelle sono quelle cose carine tra compositori, che sì, ogni tanto sì, sapevano sì, dirsi. Vabbè, insomma, quindi speriamo di avervi dato un'idea di quanto possono essere antipatici tra di loro o stupidi i compositori contemporanei.
Beh, spaventano pure i bambini, non li mangiano, però forse.
Vabbè, comunque, fatto sta che io ce l'avrei un'altra cavolata da dire.
Vai, dilla, Massimo.
È una citazione, in realtà, è un bellissimo pezzo di Lillo e Greg che riguarda la musica contemporanea. Allora, lo raccontiamo in forma di barzelletta. Allora, ci sono 3 critici d'arte, uno esperto di barocco, uno esperto di romanticismo e uno esperto di musica contemporanea. Allora, viene fatta una domanda al primo di questi critici musicali, quello esperto di barocco, che comincia giustamente a parlare di uno dei grandi padri, forse il più grande di tutti, ovvero di Johann Sebastian Bach. Allora comincia a parlare, insomma, Bach era un personaggio, levatura, non so, e si sente sotto quella fama, no,
il solito critico.
E come continua a lamentarsi mentre l'altro va avanti, insomma, lo interrompe continuamente: ma perché, ma lei veramente si sente Bach? Poi vabbè, insomma, l'intervista va avanti, passano al secondo critico, quell'esperto di romanticismo, in realtà romanticismo, adesso abbiamo detto così, comunque Debussy, che è un po' a cavallo tra il romanticismo e la contemporanea. Comunque comincia a parlare, allora, Claude Debussy, insomma, è stato un grande impressionista, uno tra i più grandi innovatori della musica tra l'Ottocento e il Novecento. Lei si sa, continua a sentire con quell'atteggiamento noi antipatico dei critici, con un po' di tutti quelli che hanno a che fare con la contemporanea, tranne noi
ovviamente, esatto. Si vede.
E allora alla fine l'esperto di contemporanea contemporanea e gli fa: ma scusate, ma perché voi veramente vi ascoltate Bach? Scusi, lei veramente si ascolta Debussy? Beh, certo, perché lei che si ascolta? Beh, no, anzi, no, ho sbagliato, Carlo. Lei,
no.
Si risolve subito. Lei cosa si sente, Debussy? Lei si sente Bach? Certo, io sento, ascolto tutti i giorni Bach, ascolto tutti i giorni Debussy. Ma perché, scusi, lei cosa si sente? Beh, io mi sento Stockhausen.
E va bene,
Wow, che bello, ha fatto ridere a qualcuno, speriamo di sì.
Speriamo di sì.
Non dare botte al microfono.
Sto distruggendo il microfono.
Va bene, che dici, torniamo.
Io tornerei a fare
vagamente
cioè un po' i seri, un po'.
Ok, dai, proviamoci. Ah, lo devo fare io però, cavolo.
In teoria sì.
Ma comunque, allora, adesso, come si è detto, insomma, questa puntata è dedicata alla musica elettronica in particolare, ma noi siamo anche gente che ci tiene, in qualche modo campanilista, ci tiene alle proprie origini, e quindi vi parliamo di un grande compositore italiano che ha scritto tanta musica elettronica e non solo, e cioè Luciano Berio. Allora, Luciano Berio, di cui stiamo ascoltando in sottofondo una delle sue opere più comprensibili, sì, e piacevoli all'ascolto. No, vabbè, come spesso succede, la musica elettronica è molto sperimentale, è giusto così.
È giusto che lo sia.
Facciamo una trasmissione sperimentale, insomma, non possiamo esimerci. Comunque, sempre per dire qualche fesseria, Berio fu arruolato durante la Seconda Guerra Mondiale, come un po' tutti purtroppo, e si ferì ad una mano armando una pistola. Pensa che, cioè, questo proprio tu devi fare il musicista, ma stai a casa.
Che sfiga,
cioè. Ma poi è bello che lui era un bravissimo pianista, si sarebbe dedicato molto probabilmente a una carriera, per l'appunto pianistica, di strumentista, a causa di questa ferita, che forse quindi insomma ci è andata anche bene, forse per questo motivo.
Sì, sì.
Insomma, la sua carriera di pianista fu di fatto preclusa e decise di dedicarsi alla composizione.
Quindi, cioè, pensa come ripiego ha fatto il compositore Berio.
Ma come se pensi, anche Beethoven all'inizio, insomma, è stato l'incedere della sordità che l'ha fatto completamente dedicare. Vabbè, insomma,
fantastico. Io se ripiego da muratore.
Vabbè, ho capito, adesso non tutti ripiegano alla stessa maniera. Comunque, vabbè. Comunque, diciamo che secondo me da questa storia possiamo tirar giù una regola generale, ovvero i musicisti, cioè, non maneggiate le armi, insomma,
no,
è una cosa
fate
con cui non avete dimestichezza alcuna.
Fate altro. Inoltre, Berio fonda nel 1955 a Milano, insieme a un altro grande compositore italiano, Bruno Maderna, l'Istituto di Fonologia della RAI. Pensate che è stato il primo centro di produzione e sperimentazione della musica elettronica in Italia, quindi si deve a Berio. E oggi vorremmo appunto farvi ascoltare un pezzo di musica elettronica dove è presente anche la voce. Infatti Berio durante la sua carriera si occuperà molto della voce e lavorerà molto con le voci.
Ne indovina perché?
Perché, facciamo un po' di gossip, sua moglie era un bravissimo mezzo soprano americano, Katie Barbarian. Ho pronunciato bene? Ma...
Sì,
no,
ovviamente
no. Molto brava, per la quale scrisse una serie di pezzi appunto.
Vi facciamo ascoltare un estratto di un pezzo del 61 che si chiama Visage. È un'altra regola che possiamo capire dei musicisti, è che quando c'è di mezzo,
adesso, non lo
non
dire,
mi fa essere,
non
però
lo
tante
dire.
È sempre così, cioè, mi sono dedicata alle voci perché cioè, che fa come una cantava, penso, ma non posso essere grezzo, ma vi giuro che sarebbe venuta meglio se fossi stato grezzo.
Tiro fuori il mio spirito femminista,
ecco,
stai calmo.
Sì, guarda, non vedo l'ora. Comunque, si diceva Visage del 1961, si sente perfettamente questa sperimentazione tra musica elettronica e voce, quindi buon ascolto. Oh!
niente posso stare.
Bella questa di Andrew, come al solito. Comunque, tornando al pezzo di Berio, io facevo il malizioso prima, ma visto ma... che non avevo tutti i torti alla fine.
Sei il classico uomo che vede ovunque sesso, malizia.
Vabbè, vai avanti, guarda, non ne parliamo, vai avanti.
Siamo di nuovo arrivati al momento più brutto della puntata, direi, forse. No, nemmeno per questa volta ve lo abbiamo risparmiato. Le orecchie dei nostri ascoltatori secondo me sono molto provate da tutto ciò, però noi riteniamo che sia giusto anche diffondere la cattiva musica, d'altronde esiste anche quella, vero Massimo?
Vabbè, noi ci teniamo particolarmente, esatto, e come tutti avrete capito certamente,
sì,
voi
penso di sì ormai,
ingente pubblico, stiamo parlando di baroque and roll, che come sempre oggi no, perché non abbiamo il nostro Luca Cipiciani che è il curatore della rubrica, oltre a che noto cazzaro.
Ciao Luca.
Oggi, esatto, ciao, ti vogliamo bene. Però oggi, dato che abbiamo degli ospiti, commenteremo insieme a loro gli sfondoni di oggi. Dato
sì,
che,
quindi ci sono altri due cazzari, direi.
Sì, esatto, due selezionati dopo,
accuratamente.
Esatto. Dato che si parlava, abbiamo appena ascoltato voci, insomma, non vediamo perché non ascoltare qualche stortura vocale proprio, quindi vediamo cosa ha trovato per noi Luca oggi in giro per il web. Grande tenore.
Sì, fino a qua tutto bene.
È passato un secondo.
Io sarei sempre un po'.
Il momento dodecafonico, ragazzi.
Secondo me questo è da riascoltare. Perché è quasi voluto. Tra l'altro, veramente sembra un po' l'urlo
secondo
di Tarzan.
Secondo me è Tarzan.
Sì, no, la ricerca sonora, ragazzi, non capiamo.
Dai, riascoltiamo perché veramente sì, se dai. Lo merita. Uno yodel al tuo tesino.
Però mi sembra sicuro questo tenore.
Ci prova.
È stato virato, forse.
Foretto in diretta.
Ha preso bene il respiro, forse.
Fratello gemello di Tarzan, palese, ragazzi.
Non ha preso bene il lavoro, proprio.
Proprio sì.
Diaframma.
Comunque, oggi purtroppo in assenza di Luca non riusciamo a fare più di questo. Ci manchi tantissimo, Luca. Torna presto tra noi.
Ma che è questo amore spassionato? Luca!
Geloso?
Sì!
C'è ste donne. Va bene, comunque, andiamo avanti, Milena, perché sennò qua ci lasciamo andare alle solite
sì,
cavate.
Torniamo alla serietà, direi, o almeno proviamoci. Dopo baroque roll è tutto più difficile, effettivamente.
Ma noi siamo bravi anche in questo.
Ma noi vorremmo parlare del nostro Latin Lover, io lo chiamerei così, Stockhausen. Vorremmo farvi sentire uno stratto
nel frattempo risentiamo sotto lui che si lamenta.
Inizia la minaccia.
Esatto.
Un pezzo chiamato Contact. Ho sbagliato l'accento.
Ma no, ma chissà, no, perché allora, questo non lo so neanche, però in tedesco sarà Kontakte, qualcosa del genere.
Kontakte.
Beh, c'è questa finale che secondo me si dice. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Anzi, vado avanti io.
Allora, sì, bravo.
La composizione è stata realizzata tra il 1958 e il 1960. Pensa quanto ci aveva già. Non aveva nient'altro da fare in quei due anni. Comunque, presso uno degli studi di elettronica dove Carl Heinz ha lavorato durante la sua vita. Stiamo parlando del WDR, WDR, chissà come sarà in tedesco. No, in tedesco, quello. Vabbè, chissà, insomma, comunque, era un laboratorio di musica elettronica.
Electronic Music Studio.
Allora, lo stesso Stockhausen dice che il nome del brano si riferisce al contatto tra suoni strumentali ed elettronici, anzi sia tra suoni strumentali ed elettronici, sia il contatto tra diversi momenti caratterizzanti del pezzo. Boh, io non ho capito tanto questa spiegazione, però vabbè,
è difficile. Contatto.
Comunque, ne ascoltiamo un estratto perché, come al solito, noi vi facciamo ascoltare delle cose, vi diamo degli input. Adesso non è che vi possiamo far ascoltare l'opera Omnia di Stockhausen alla radio, se no morite voi, moriamo noi, però insomma... Piano piano, qualcosa, noi
facciamo digerire un pezzettino alla volta. Un
pezzettino alla volta, non fa troppo male. Allora, Kontakte o Kontakte di Karl-Heinz Stockhausen.
Bene, torniamo in studio e soprattutto...
Bene, bene, non lo so.
Dai, ma così demotivi,
no? Ma scherzo, no, vabbè, ma per fare un po' di ironia.
È un po' di musica tetra, io direi.
Beh, sì.
Va bene, io direi torniamo in studio, già siamo tornati, e soprattutto tra i viventi, finalmente.
Oh, ogni tanto un po' di vitalità.
Ci vuole, se no già la musica è quello che è, tetra, così più tutti
no,
morti.
Certo, questa contemporanea comunque è un po' perché forse i sistemi di consonanza erano capiti prima, però si va sempre lì a cercare questi...
Secondo me sono i tempi bui.
Beh, quelli ispirano, sì, ispirano.
Già. Comunque oggi abbiamo l'onore di avere con noi uno dei maggiori esponenti italiani della musica elettronica. Mica no. Abbiamo infatti il piacere, e tra l'altro lo conosciamo pure, visto che ha insegnato per molti anni al Conservatorio di Perugia, tenendo appunto la cattedra di musica elettronica, sto parlando di Luigi Ceccarelli, del maestro Luigi Ceccarelli. Durante il corso della sua carriera il maestro si è dedicato sia alla produzione di lavori esclusivamente musicali, però anche della produzione di musica per teatro, cinema, danza e arti visive.
E non si è fatto mancare niente.
No, no, devo dire di no. Infatti è difficile parlare del maestro perché ha fatto tante cose nella sua vita.
Vabbè, o forse è più facile.
No, no, perché è più difficile scegliere di cosa parlare.
Comunque, oggi facciamo ascoltare un contributo meraviglioso che Francesco, che è qui con noi, ridiciamo, sentiamo il tuo ciao caratteristico.
Ciao.
Fantastico.
Ciao.
Ah no, poi tra l'altro lui semirusso ce lo può dire anche in russo.
Privet.
Ma fantastico,
semirusso,
meraviglioso.
Lo sai che non lo sapevo.
E vabbè, comunque, adesso poi dopo vi vedete dopo per una birra. Comunque, allora, il Francesco ha intervistato il maestro Ceccarelli.
In italiano.
In italiano, però, sì, rosso. Perché... E quindi, insomma, adesso ascolteremo l'intervista, ascolteremo anche dei suoi brani. Insomma, si diceva che ne ha fatte di cotte e di crude il maestro Ceccarelli. Tra l'altro, negli anni 90, ha fondato Edison Studio. Edison Studio è un... possiamo dire un gruppo di compositori che sì. Si dedica a composizioni contemporanee di vario genere, anche perché al suo interno ci sono personalità diverse, come abbiamo visto
Maestro Cardi,
io volevo dire prima il maestro Ceccarelli, poi
ovvio,
Mauro Cardi, Cipriani e anche il nostro storico nonché purtroppo ex maestro di composizione Fabio Cifarello Ciardi, che adesso se ne sta in quel di Trento al nord, non si sa a fare cosa, io credo, ad insegnare. Ma
penso di sì,
considerando il tipo, non è detto che ce l'abbia raccontata giusta. Comunque, insomma, insieme hanno realizzato di tutto, tra cui anche una serie di colonne sonore per film muti. Io ho visto anche una dal vivo, veramente
molto bravi. Io direi che iniziamo con l'ascolto di Alice, che è il primo pezzo del maestro Ceccarelli, e poi mandiamo l'intervista.
Esatto, va bene. Allora, ringraziamo Francesco per aver raccolto queste impressioni del maestro Ceccarelli. Ci sentiamo tra un po'.
Alice.
Ciò non significa che tu non sia perfettamente a tempo?
Spiritoso, è sull'accordo che sono in ritardo!
Cos'è? Avete litigato di nuovo?
No, no, c'è un po' di 48 per via della nuova scala. Quella in cui i bianchi e i neri hanno pari dignità.
Questo sì che è politicamente corretto. Piuttosto, perché una scala? Non sarebbe più indicato un colore?
Sì, bravo! Magari con qualche sfumatura di tono, eh?
Che ne dici di un poker di re?
Sei un bel tipo, tu! Facciamo scala reale e non se ne parli più!
Allora ci vai al Super Festival della Regina?
Santo cielo! Dimenticavo! Sono passati un sacco di anni! Che ritardo! Povere le mie orecchie, che ritardo!
L'hai già detto, Comunque, sei sempre a tempo.
Del resto, dove ci sono io l'accordo non si risolve.
Allora non andarci affatto.
Forse è meglio così. Tu però smettila di battere il tempo. Finirei col fargli del male.
Gentile maestro, buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Siamo davvero onorati di averla qua con noi in questa nuova puntata di Dodecafonica, in particolare nella sezione speciale l'intervista col vivente. Abbiamo aperto la sua intervista con il brano Alice, con chiari riferimenti all'omonima opera letteraria di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Saprebbe spiegarci in che modo sia nata questa idea e come mai abbia preso spunto proprio da questo racconto? E inoltre, quale significato si nasconda dietro alle parole dei personaggi e al brano in generale?
Questo pezzo fa parte di una serie di 24 pezzi, sono 24 pezzi dedicati al pianoforte e fanno parte di una installazione che si chiama Bianco Nero Pianoforte, fatta con i testi di Mara Cantoni e con le fotografie di Roberto Masotti e Silvia Lelli. Allora, questo testo in particolare è appunto stato scritto da Mara su una idea di foto di pianoforte. Sul pianoforte c'era una partitura di musica contemporanea e un cronometro, e quindi dal cronometro è partita l'idea di Alice e l'idea appunto del testo di Lewis Carroll che si basa molto anche sulla distorsione del tempo. Allora io per questo ho fatto leggere il testo a Mara e poi sempre con la voce sua ho creato due personaggi, uno alzando la voce di Mara di qualche tono in modo che sembrasse la voce di una bambina, e l'altro l'ho abbassata di qualche tono ed è venuta fuori questa voce strana, ambigua, insomma. E quindi tutto il pezzo è basato su questo dialogo un po' surreale, dove il testo di Lewis Carroll è traslato su un discorso sulla musica e sul pianoforte.
Bene, dunque, lei è un compositore di fama internazionale, sappiamo, ed è inoltre uno dei pionieri della musica elettronica in Italia. Ci dica, cos'è che l'ha spinta ad affrontare la musica dal punto di vista elettronico? Quali possibilità ha visto e quali, secondo lei, si sono realmente realizzate in questo campo?
Diciamo che io ho incominciato a interessarmi di elettronica quando avevo 17 anni. Allora era vista come l'avvenire e visto che sono che mi proietto sempre verso l'avvenire, ho pensato, senza sapere granché, che sarebbe stato la musica del futuro, e quindi ho incominciato a studiarla e poi non ho smesso più. Diciamo che la differenza tra oggi e i sogni di allora erano che allora forse si pensava che i suoni elettronici avrebbero creato un mondo di suoni completamente nuovi. Questo è vero, ma solo in parte, perché poi diciamo che che l'elettronica ha inglobato anche tutti i suoni strumentali, cioè non si sono tutto sommato inventati dei veri suoni nuovi, ma diciamo che oggi si è arrivati a una specie di compromesso, cioè la sonorità e la complessità dei suoni strumentali è stata inglobata dall'elettronica. Voglio dire che la musica fatta dalla macchina solo, tutto sommato, è una specie di finzione. Quello che noi vogliamo, quello che noi vogliamo sentire dalla musica è comunque il gesto dell'uomo. Questo nella maggior parte della musica, cioè ci piace molto sentire che la musica è prodotta dall'uomo.
Bene, ma a questo proposito di musica del futuro, lei crede che la musica elettronica sostituirà nel tempo la musica classica e strumentale tradizionale? Voglio dire, interamente suonata da strumenti musicali senza l'intervento del computer?
Ma io penso di no. Io penso che oggi siamo nell'epoca della complessità e tutto convive. Convive sia la musica strumentale che la musica elettronica e soprattutto la commissione tra le due, e quindi non credo che l'elettronica sostituisca completamente la musica strumentale. Certo, è un mezzo importantissimo per la diffusione, per la creazione, ma diciamo che anche se in un ambito un po' più piccolo, la musica strumentale resterà sempre insostituibile.
Beh, credo che al riguardo troverà molte opinioni concordanti. Quindi, secondo lei, tra le varie branche dell'elettronica che sono sviluppate fino ad oggi, qual è quella che si avvicina di più all'ascoltatore odierno?
Secondo me gli ascoltatori sono tanti, le tipologie di ascoltatori sono veramente tantissime, quindi Quindi non c'è un solo tipo di ascoltatore, per cui oggi ogni ascoltatore può scegliersi la sua musica, e quindi oggi non è più come 40, 50, 100 anni fa, dove i generi di musica erano pochissimi, oggi sono infiniti, quindi credo che la caratteristica della musica di oggi sia la varietà e la diversità, e non credo che ci sia più l'occasione di un genere di musica di imporsi sugli altri generi.
Bene, mi permetta però adesso di farle un'ultima domanda. Se l'ingresso dell'elettronica in musica è stata la grande rivoluzione del Novecento, in cosa crede consisterà la prossima?
È molto difficile da dire, ma io direi che dal punto di vista della tecnologia io ho un sogno, insomma, che è fantascienza, e non so se si realizzerà mai, che è quello di connettere direttamente il suono al sistema nervoso, cioè forse sarà possibile un giorno connettere gli strumenti di riproduzione della musica direttamente, forse con un jack, non so, al nervo acustico. E questo è una cosa che penso da molto tempo, certo, è un futuro molto lontano, ma non è detto, insomma.
Perché no? Perché no?
Perché no? Ma dal punto di vista della, diciamo, del genere di musica, credo che non ci dobbiamo dimenticare che la musica serve a noi, all'uomo, quindi la nuova musica dipenderà da quello che saremo noi e non il contrario, cioè in fondo la musica elettronica è venuta con tutto con una quantità di macchine che si servono a fare tante altre cose, e quindi non credo che la musica possa seguire un percorso suo. Penso che seguirà l'evoluzione di tutto quello che è il nostro mondo, insomma.
Maestro, che cosa potremmo aggiungere a queste splendide parole, se non concedergli del tempo per rifletterci su? Io perciò la ringrazio veramente di cuore a nome di Dodecafonica e di tutti i suoi ascoltatori per il prezioso tempo che ci ha dedicato e soprattutto per la chiarezza con cui ha risposto a tutte le nostre domande.
Prego.
Le auguriamo allora un buon proseguimento di serata e un buon lavoro. A presto.
Buonasera a voi.
Bene, abbiamo appena sentito l'intervista col maestro Ceccarelli, che ringraziamo, e ringraziamo Francesco Di Maggio, che è qui con noi tra l'altro, che ha realizzato l'intervista.
Grazie mille Francesco, senza di te come avremmo fatto?
Puoi ridire ciao se vuoi.
No vabbè, basta. Comunque, allora, adesso si è parlato di compositori del passato, cioè gente morta.
Italiani e stranieri.
Okay. Si è parlato, adesso abbiamo appena parlato con un compositore vivente, e adesso viene praticamente di un poppante
giovane compositore
di una giovanissima compositrice.
Vedi le donne,
ma in erba, scrivi adesso questo in erba. Io quando ero un giovane, vabbè,
tu in erba c'eri, cioè, in altri
altra
modi.
Roba comunque vi faremo sentire un pezzo, ma poi ascolteremo anche le parole, di Alessia, che vi abbiamo già presentato prima, è qui con noi ed è una musicista elettronica, se vogliamo anche studentessa, che vuol dire siamo tutti un po' studenti fino all'ultimo della nostra vita, però in questo caso allieva proprio del maestro Ceccarelli e anche una delle nostre sorelline di Società del Suono. Alessia ha studiato composizione e musica elettronica, dicevamo, al conservatorio di Perugia, e continuerà i suoi studi per sempre. Perché? Perché non si finisce mai di imparare, vero? Allora Alessia, raccontaci qualcosa di questo pezzo che tra poco ascolteremo. Se ti va, cioè ormai sei qui, se non ti va, insomma, mi ci dispiace.
No, infatti,
un po'.
Adesso stavo giusto pensando di prendere la porta esatto. E andarmene. No, questo pezzo diciamo che nasce con l'intento di essere il primo pezzo di una serie che ancora ovviamente non è stata composta.
Certo.
E come si capisce dal titolo, Versus One sarebbe appunto il primo. E questa serie di pezzi si propone di fare una specie di critica, perché noi compositori ci piace fare gli altisonanti, no?
E le critiche soprattutto
nei confronti dei media, in realtà, della società che ci viene un po' imposta dai media, soprattutto da come i media vogliono farci vedere alcune importanti figure storiche. In questo caso, per questo brano, ho scelto il discorso di Mahatma Gandhi, Spiritual Message to the World, che tra l'altro è stato colonna sonora di uno spot della TIM qualche anno fa, quindi
certo. Un po'. Vedi che tutto alla fine
torna. E diciamo che all'interno del brano ho cercato di far scontrare due diversi Gandhi, facendo un'elaborazione dal vivo tramite Live Electronics di questo discorso. E
ma ce ne dobbiamo tifare per uno dei due oppure?
Beh no, in realtà poi alla fine del brano fanno pace, dai.
Ah ok, benissimo.
L'intenzione è quella comunque di dare all'ascoltatore diversi punti di vista e poi, lavando le orecchie, alla fine farsi dare all'ascoltatore la possibilità di farsi una sua idea riguardo a Mahatma Gandhi in questo caso.
In questo caso, e poi immagino che la tua serie raggiungerà più o meno i 600-700 brani.
Ma no, in realtà il numero al quale avevo pensato era il 6, però vedremo.
Al 6 ci possiamo arrivare.
Al 6 ci possiamo arrivare, non faccio come Stockhausen che mi stufo prima. Dai.
Sì, vabbè, lui a 21, però doveva arrivare a 19 si è fermato, quindi insomma comunque c'è un po' di strada da fare.
Beh sì, ma io non c'ho il sangue crucco, sai.
No, vabbè, benissimo. Vabbè, Alessia, grazie per le tue parole, ascoltiamo il pezzo e ci sentiamo tra poco.
There is an indefinable, mysterious power. Absolutely, blooming up in the next city. Oh, me, the city. Well, see, and so fancy, no, even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules or why, and yet they know that there is a power that is clearly to his power. That informed power of creation is God. And since nothing else that we see merely a sense of pain or know that there is a power that is clearly to his power, that informed power of creation is God. And since nothing else is an indefinable and mysterious power that pervades everything. I feel it.
Bene, anche oggi siamo arrivati purtroppo alla fine della puntata.
Eh sì. Madonna, sì. È come diciamo, è sempre un po' come morire.
Già, poi oggi con tutti questi suonini, come dicevo Alessia, non so, perché i compositori elettronici hanno sempre a che fare con questi suonini.
In ogni conservatorio, in ogni situazione c'è sempre questa mitologia che noi che facciamo musica elettronica facciamo i suonini.
Mitologia, abbiamo ascoltato tutta la musica elettronica, erano tutti suonini.
Ragazzi, è ricerca sonora.
Ma tu ti senti un po' stoccato.
Ecco appunto.
Comunque ringraziamo tutti, ringraziamo Luca che oggi purtroppo non è con noi, ma è con noi nello spirito e nel cuore. Ringraziamo Francesco Di Maggio che ci può dire il suo bel ciao.
In russo.
Esatto.
Ciao da Svidani, allora.
Perfetto, che ha raccolto l'intervista. Ringraziamo Alessia che ci ha fatto ascoltare la sua musica.
Grazie a voi.
Noi ci ringraziamo a vicenda.
Ringraziamo Massimo, non ringraziamo Massimo.
Vabbè, io Milena la ringrazio perché sono un signore.
Oh, meno male. No, ringraziamo Massimo, vi ricordiamo che abbiamo una pagina Facebook sia di Società del Suono, perché come sapete Dodecafonica è un programma a cura di Società del Suono, sia la stessa pagina Facebook Dodecafonica, quindi cliccate mi piace.
Assolutamente, se no ci incazziamo le
bestie. Assolutamente, noi torniamo in onda tra 2 settimane. Ovvero il martedì dalle 18 alle 19, ovvero il 16 dicembre.
Il 16 dicembre, esatto. Una puntata su non lo so perché non l'abbiamo ancora preparata.
Ma non lo dire!
Vabbè, ma dai, voglio dire, ci sta che in 2 settimane ne prepariamo una puntata spettacolare.
Ovvio.
Chissà
ovvio.
Su cosa la faremo.
Sorpresa.
Sondaggio, va bene, dai, alla prossima. Grazie a tutti, dite tutti ciao.
Ciao!
Mamma mia, che Kiss Boy Bravi. Scout. Ciao.
So lonely.